Una volta andava di moda una specie di giochetto che era questo. Se in una comunità si deve scegliere, se mantenere una scuola o mantenere un tempio. Okay? Se si deve scegliere se mantenere una scuola o mantenere un beta connesso, che cosa si deve scegliere? E la risposta che veniva da sempre era chi sceglie la scuola, chi sceglie la scuola e si classifica il beta connesso. Allora, questa risposta se a suo tempo, devo dire, mi convinceva molto, siamo tutti o alunni di scuola o ex alunni di scuola da un bel pezzo, o insegnanti, insomma, io ho fatto tutta la mia vita insegnante e continuo a fare l'insegnante. E quindi, insomma, per tutti noi la scuola è molto importante, quindi è fuori discussione che la scuola sia importante. Io ultimamente ho qualche dubbio su questa alternativa. Vi spiego quando è che ho cominciato ad avere dei dubbi. Una volta, un'attività organizzata dal DAC, ancora non era DEC, era DAC, con, non so se lo ricordate, o del DAC, Oded, ci piace, eravamo giovani, di buona speranza, ci piace un gioco di quelli che facevo Oded. Il gioco era questo, ci si riuniva in gruppi, e venivano poste delle domande a questi gruppi. Una delle domande fu questa: siamo in una situazione terribile, la comunità deve scegliere, o la scuola del Beta Knesset, cosa scegliete? E ovviamente tutti scegliamo la scuola, e Oded, che non era, cioè, non si vorrebbe, non era uno, non era religioso, Oded era un laico sostanzialmente che si occupava di educazione informale, disse: bene, è una scelta per la cultura e non per la vita ebraica. E la cosa ci spiazzò tutti. Ok, ovviamente era una risposta provocatoria, voleva metterci un po' di sale sulla coda e voleva dirci che le risposte non sono così scontate. Ok, voleva farci capire che noi diamo a volte delle risposte scontate che ci sembrano molto nobili, che ci sembrano molto giuste perché ci siamo autoconvinti che sono giuste. Ora, da quel momento cominciai un po' a ripensare, non cambiai idea, però cominciai un po' a ripensare. Dopodiché ho provato a capirci qualcosa, non soltanto da un punto di vista di quelli che sono poi i miei sentimenti personali e le mie preferenze personali, che possono cambiare poi, perché noi poi cambia a secondo anche di quello che vive, dell'esperienza che vive, eccetera, eccetera. Ma provo a chiedermi che cos'è, come viene trattata una questione del genere nelle fonti, non tanto la questione della scelta, ma quanto la questione del rapporto fra torete e filatete, tanto per chiarire. Ma questa domanda in realtà era mal posta. La domanda, come la ponevamo noi a suo tempo, era mal posta, perché la scelta non era fra la scuola intesa in senso lato e il Betacnese, la scelta era fra la scuola in cui si studiava Torah, quindi la scelta in realtà non era scuola Beta Knesset, ma Torah Beta Knesset. Quindi la scelta era questa: se la Talmud Torah aveva la precedenza su Beta Knesset, questa era la sostanza della scelta. Allora, Talmud Torah ha la precedenza su Beta Knesset? Teoricamente sì. Noi diciamo Talmud Torah che è Neger Kulam, il Talmud Torah viene prima di tutti, la Torah è la base su cui poggia il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono anche le cose, come succede spesso nella tradizione ebraica, sono più complicate di quel che sembrano. Adesso vi dico perché sono più complicate di quel che sembrano. E vi leggo un Midrash che si trova nel Talmud, in Masechet Nidda, a pagina 70 Amud Bet. Il Midrash parla di un grande maestro, di Rabbi Yehoshua ben Hanania, che si trovava a Alessandria d'Egitto. Alessandria, grande città greca, grande città dell'ellenismo, grande città della cultura greca. E ci sono vari Midrashim su Rabbi Yehoshua ben Hanania a confronto con saggi greci. Questi saggi pongono una domanda a Rabbi Yehoshua ben Hanania. La domanda che pongono è: ma yase adam veyachkam? Che cosa deve fare un uomo per diventare chacham? Una domanda semplice: l'uomo vuole diventare chacham, cosa deve fare? Vuole diventare un sapiente, che cosa deve fare? Risposta di Rabbi Yehoshua ben Hanania: amar lahem yalbe yeshiva v'imaet bishora. Si occupi di studiare, di shiva nel senso di studenti a studiare, prima di scuola e di ministri del commercio, insomma, si occupi di studiare e di ministri gli affari. Insomma, la risposta di Schopenhauer è una risposta molto semplice e molto di buon senso. Vuoi imparare, vuoi studiare, vuoi diventare un sapiente? Beh, per diventare un sapiente bisogna studiare, molto semplicemente. Come si fa a studiare? Si studia. Cioè, il motivo e il modo di studiare è studiare. E cosa significa studiare? Significa avere il tempo per studiare. Vuol dire dedicarci delle ore, vuol dire disperderci del tempo, vuol dire andare avanti in questo modo. Non ci sono magie. Insomma, non è che arriva la scienza infusa. La scienza infusa non arriva, si studia. E cosa significa studiare? Che non posso dire, sì, quando avrò un po' di tempo studierò, perché non ce l'avrò il tempo, non ce l'avrò mai il tempo. Devo fare delle scelte se devo studiare. Io mai di scuola diminuisca il commercio, diminuisca di occupare scuola. Non posso dire, devo lavorare. È una scelta. Anche questa è una scelta, non sempre una scelta, se è ben chiaro. Però può essere una scelta. Io lavoro 12 ore al giorno, lavoro 10. Lavora 8, lavora 7, lavora 6, decidi che quanto vuoi lavorare, non è detto, non è, ogni cosa è una scelta. E questa è la risposta, semplice, ma importantissima, di Rabbi Yehoshua ben Hanania. Yemet bishora veyadra bishiro. Ma cosa gli rispondono i saggi di Alessandria? Gli rispondono, amu arbe asukem velo oilem. Dice, molti hanno fatto così, ma non sono riusciti. Attenzione, attenzione, qua stanno dicendo i saggi di Alessandria, non è detto che è vero, per studiare bisogna studiare, per studiare bisogna dedicare tempo allo studio. No, c'è un sacco di gente, dicono i maestri di Alessandria, che hanno dedicato tempo allo studio e poi non sono diventati chachamim. Non lo sono diventati. Sono persone che hanno dedicato tanto tempo a studiare, ma non sono diventati chachamim. Molti, a molti questa cosa non è riuscita. Non è automatico in realtà. In realtà non è automatico. Non è vero che è automatico. È vero che è condizio sine qua non. Cioè è vero che devo farlo se voglio diventare chacham. Ma il risultato non è garantito, non è garantito che se io studio divento chacham. Non è così scontata la faccenda, e questo è quello che dicono i chacham Alessandria. Ma che cosa dicono i chacham Alessandria? Ella yevakshu rachachamim mimmi shachokma shelo, sheneemar ki Hashem ki iten chokma mipiv da'at utula. Dice no, non devono fare questo, non devono fare solo questo, ma devono chiedere rachamim, che devono chiedere pietà, devono chiedere misericordia da colui a cui appartiene la sapienza, perché c'è scritto, perché Dio dà la sapienza, attenzione, Dio dà la sapienza, Hashem itien chokhma, mipiv da'at utula, dalla sua bocca vengono la conoscenza e l'intelligenza. Midrash continua, Tanera bechia, mashal lemelech basar vadam, sh'asa seuda le'avadav, mishagei lo'avav, mimma shebechonav. Dice, è paragonabile a un re di carne e sangue che ha fatto una un passo, una salutata ai suoi servi e mandava a coloro che amava, le persone che gli erano più vicine, ai suoi, alle persone che amava, da ciò che aveva davanti a lui. Ciò che aveva davanti a lui gli mandava da ciò che aveva davanti a lui. Questo è Nipir da Tufuna, cioè dalla sua bocca vengono la sapienza e la saggezza. C'è un altro Midrash, dice Motrabba, in cui questa cosa viene detta in maniera ancora più esplicita, ancora più forte. C'è un Midrash che dice che Matre Madala Domen, le Mekshaya Loben, Babe Nomi Beta Sefer, allora, è paragonabile a un re che aveva un figlio, è venuto il figlio dalla scuola, ha trovato del cibo davanti al padre. Prende, il padre prende un pezzo di quel cibo e gliela dà. Che cosa fece il figlio? Ammalò, e nine vakesh el misesce betok pifa. Io non voglio se non quello che tu, che è nella tua bocca. Masa, natan lo mi tokpiv, che cosa fece? Glielo diede dalla sua bocca. Ale chi ascemi pian kofma. È questo, che Dio dà la sapienza, nipiv, dalla sua bocca vengono dati il suo nome. Bene. Allora, questo mi piace, come tutti mi Midrashim l'ha capito, non so se riusciremo a capirlo, proviamo a capirne qualcosa. Allora, per prima cosa, rispetto alla domanda che ho fatto all'inizio. Rispetto a quello di cui ho parlato all'inizio. Beh, rispetto a quello di cui ho parlato all'inizio c'è una cosa fondamentale. In questo Midrash, la Tehillah e la Torah sono strettamente legate. In questo Midrash non c'è la contrapposizione che c'era nella famosa domanda la scuola e il Beit HaKnesset, che cosa ha la precedenza? Nessuno dei due. Perché? Perché le due cose sono strettamente legate. Le due cose, il Talmud Torah e il Beit HaKnesset, cioè il Talmud Torah e la Tefillah, sono strettamente legate. Non solo, secondo il Rabbi Alessandria, la Tefillah è ciò che permette lo studio della Torah. Questo è quello che viene fuori da questo Midrash. In realtà questo viene fuori non solo da questo Midrash, viene fuori anche da un famoso passo del Pirkei Avot. Vi leggo un passo del Pirkei Avot che dice: Yehuda ben Kena omar, Yehi ratzon milefaneha Hashem Elokeinu sheibaneh bet hamikdash b'mehera bayamenu veten chalkenu betorateha. Allora attenzione, passo Yehuda ben Kena dice: sia la tua volontà, la volontà davanti a te, Signore nostro Dio, che si costruisca il Beit HaMikdash, il santuario di Merah Beyamenu, questo nei nostri giorni, e dacci la tua parte della nostra Torah. Cosa fa il passo del Pirkei Avot? Cosa fa Yehuda ben Kena? Lega due cose insieme. Lega la costruzione del Beit HaMikdash al Tenefeltena Beit HaTorah. Teoricamente le due cose sono slegate. Io posso avere la Torah senza il Beit HaMikdash. Sono due cose diverse. Da una parte il Beit HaMikdash è il culto, dall'altra parte il Beit HaMikdash è la tefillah, è la preghiera, è i sacrifici, è tutto questo. Dall'altra c'è la Torah. Sono due cose diverse. In genere noi diciamo che sono due cose diverse. Vi ricordate il Midrash famoso, il telefonando di Zakkai, che esce portato in una bara fuori dalle mura di Yerushalayim e dice datemi Yavne e Kafamea, e dice a Vespasiano di dargli Yavne e i suoi Kafamim, cioè cosa dice, cosa fa, una scelta molto precisa. La scelta molto precisa è: il Beit HaMikdash non c'è più, Yerushalayim è distrutta, rinunciamo a tutto questo, manteniamoci la Torah. Manteniamo la Torah, Yavne e Chachamea, Yavne e i suoi Chachamim. Questo è quello che voglio, questo è quello che chiedo. In questo Midrash sembra, da una parte c'è il Beit HaMikdash, dall'altra c'è la Torah, e io scelgo la Torah rispetto al Beit HaMikdash. In quello che dice Yehuda ben Kena invece, le due cose sono legate. La Torah e il Beit HaMikdash sono legate. La Torah è il santuario, la Torah è il Beit HaKnesset, perché il Beit HaMikdash in realtà viene sostituito poi dal Beit HaKnesset. Il Beit HaKnesset si chiama Mikdash Meash, si chiama il piccolo Mikdash. La Torah e il Beit HaKnesset sono strettamente legate, non solo, c'è un passo di Pierre Calot in cui viene detto questo, che il popolo ebraico, quando deve costruire il secondo Bet HaMikdash, pone come condizione che gli sia data la Torah Shebe'al-Peh. Che sia data, anzi, sia data Zivah Shel Torah Shebe'al-Peh, lo splendore della Torah Shebe'al-Peh. Ora, cosa voglia dire questo passo non lo so, tutti questi passi non so cosa vogliono esattamente dire, in profondità cosa vogliono dire, sono tutti passi che rischiano di confinare con la mistica, in modo che non c'entro, non sono capace di entrare. Però è chiaro che in quel passo c'è un legame molto stretto tra Bet HaMikdash da una parte e Torah Shebe'al-Peh dall'altra. Le due cose sono strettamente legate, sembra che le due cose siano strettamente legate. Bene, in che modo sono legate? Mi sto basando su una lezione di Rav Shlomo Volbe, riporta un'interpretazione in realtà che è di Chaim di Volozhin su questo Midrash, sulla Torah. Ricordate il Midrash che diceva che il ragazzo, attenzione, il ragazzo che viene da scuola, il ragazzo che viene dal Bet HaSefer, il ragazzo che viene dal Bet HaSefer chiede la Torah dalla bocca del padre, chiede la Torah dalla bocca. Non c'è ovviamente bisogno di dire che il Midrash non fa preso la lettera, che il cibo chiesto dalla bocca non va preso la lettera, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, che vuol dire la Torah presa dalla bocca? C'è un altro passo in cui si parla di Dio che usa la bocca, ed è il passo della creazione dell'uomo. C'è scritto Vayifach be'apav nishmat chaim, che Dio soffia dentro il suo naso l'anima vitale. Dio soffia con la sua bocca dentro l'uomo l'anima vitale. La parola Neshama, lo dice tra l'altro Ramchal, la parola Neshama è parente stretta della parola Neshima, che vuol dire respiro. La bocca rappresenta questo, la bocca rappresenta la Neshama, rappresenta l'anima. L'anima che Dio ha soffiato dentro l'uomo. Che cos'è cercare la Torah? Che cos'è la ricerca della Torah? Cosa significa andare alla ricerca della Torah secondo questo Midrash? Secondo questo Midrash, andare alla ricerca della Torah significa andare alla ricerca dell'anima soffiata da Dio dentro l'uomo. Significa non semplicemente andare a studiare un testo, ma significa andare alla ricerca dell'anima che Dio ha soffiato dentro l'uomo. La Torah l'ha cercata dentro di noi, l'ha cercata. Esistono due cose in realtà, secondo Chaim di Volozhin. Esiste un Matan Torah a tutto il popolo ebraico, un Matan Torah in cui Mosè fa scendere la Torah verso l'uomo, fa scendere la Torah verso il mondo, porta la Torah su questa terra. Questo lo fa per tutto il popolo. Dopodiché c'è un altro Matan Torah, che è un Matan Torah personale. Esiste un Matan Torah personale, un Matan Torah personale, ognuno deve ricercare dentro di sé. Che ovviamente ricerca la strada. Il Matan Torah personale significa raggiungere livelli straordinari, significa andare alla ricerca dell'anima. Bene, una volta raggiunto questo, a questo punto, cosa c'entra la tefillah con tutto questo? Cosa c'entra la preghiera con tutto questo? Quello che dice Chaim di Volozhin è questo. Noi possiamo raggiungere livelli straordinari, questa è l'idea. Noi possiamo raggiungere livelli straordinari. Per raggiungere livelli straordinari c'è un solo sistema, tanto per cominciare, che è quello di studiare. Ok? Questo è quello che dice Midrash, attenzione, Midrash, notate, in due Midrashim non negano la prima risposta. La risposta di la Biosoba Hanya si studia. La risposta, se la seconda risposta sembra non essere che si studia, la seconda risposta è dammelo dalla tua bocca, dammi il cibo che viene dalla tua bocca. Però attenzione, è uno che viene da scuola quello che lo dice. È uno che viene e che ha studiato. Se non studia non serve a niente, se non studia la Torah non si impara. Se non studia non si arriva neanche all'anima, che senza studio non si arriva da nessuna parte. Senza la malva Torah, senza la fatica sulla Torah non si arriva da nessuna parte. però nello stesso tempo, e questo è quello che sempre dire mi lascia, tutto ciò non basta. Perché tutto ciò non basta? Perché il problema non è soltanto raggiungere un risultato, il problema è conservarlo. Il problema, una volta raggiunto il risultato, è che questo risultato diventi parte di me. Io vi leggo, quando è che devo finire? Che minuto?
7 minuti.
Allora, finisco rapidamente. Allora, come si può conservare il risultato? Bene, vi leggo un altro modello, mi dà si trova in quella per Abba, che dice questo. È un verbo molto poetico. Kol ha-nechalim holchim el ha-yam, ve-ha-yam enenu maleh. Kol ha-torah she-adam lomed, enena ela balev, ve-ha-yam enenu maleh, ve-ha-lev enenu maleh, lo ha-nefesh she-ve-ha le-olam she-ne-emad, gam ha-nefesh lo timaleh. Che vuol dire? Allora, tutti i torrenti, tutti i fiumi vanno verso il mare, e il mare non si riempie. Tutta la Torah che un uomo studia non, può, non è se non nel cuore, e il cuore non si riempie. Il cuore non è mai pieno, l'anima non è mai piena, l'anima non è fresca in questo caso, perché c'è scritto da me fresca fino a là. Allora, di cosa si tratta qui? Si tratta di questo. L'idea è più o meno questa. Io posso arrivare all'anima, posso arrivare alla Torah che è dentro di me, posso arrivare alla Malva Torah, eccetera, eccetera. Però non basta. C'è una frase che diciamo, che è questa, «Rielata yonda shevata elevadecha». Oggi lo saprai e lo farai entrare, tornare dentro il tuo cuore. Il problema è che non basta conoscere, non è sufficiente conoscere, perché? Perché la conoscenza in sé non basta, la conoscenza in sé deve diventare essenza. Questa è l'idea, la conoscenza deve diventare essenza, se la conoscenza non diventa essenza, la conoscenza non rimane. La conoscenza, posso arrivare a conoscenze straordinarie, la conoscenza non diventa essenza. E sostanzialmente la risposta che da un grande maestro della Torah, un grande maestro, un grande commentatore della Torah, che è Rabbi Avraham ben Ezra, a quelli che lui chiama, non li chiamo io, Reche Moach vuol dire letteralmente la gente con vuota di cervello, la gente vuota di cervello, dice Rabbi Avraham ben Ezra, pone questa domanda, la domanda che pone è: cosa ci fa 40 giorni Moshe per ricevere la Torah? Perché ha bisogno di 40 giorni, 40 notti? Bastava poco, bastava un giorno, bastava qualche ora, gli comunicava quello che c'era da comunicare a Veseo e abbiamo finito. La risposta che dà Ibn Ezra è questa. Dice, in realtà non servono 40 giorni, non servono neanche il doppio di 40 giorni, né il triplo di 40 giorni, né il quadruplo di 40 giorni, non basta tutta la vita. Perché? Perché in realtà in tutti questi giorni non potrà sapere che una parte minima del Maase Hashem, dei fratelli. Perché? Perché in realtà qui c'è un errore. Qual è l'errore? L'errore è questo, che la Torah sia conoscenza, che la Torah sia apprendere, che la Torah sia apprendere o agire. Insomma, lui dice questo, che la Torah sia apprendere o agire. In realtà non la Torah, l'apprendere o agire, apprendere e agire sono soltanto uno strumento. Sono uno strumento per arrivare al cuore. Rahamana liba bae. Rahamana, Dio ha bisogno dei cuori. E per fare in modo di ottenere questo risultato ci vogliono 40 giorni e ben più di 40 giorni. È talmente vero, dice Ibn Ezra, che Mosè alla fine della sua vita, di Mosè alla fine della sua vita, dice Atta afilota l'arot e talvecha et budvecha. Gli dice, tu hai cominciato a far vedere al tuo servo la tua grandezza. Cosa c'entra tutto questo con la tefilla? Che cos'è la tefilla? Come viene definita nella tradizione ebraica la tefilla? La tefilla viene definita avodah shebalev, il servizio, il lavoro che si fa nel cuore. Senza il lavoro che si fa nel cuore, anche la Torah non serve a niente, anche la Torah è semplicemente apprendimento, anche la Torah diventa semplicemente istruzione, e l'istruzione non rimane, l'apprendimento non rimane, se non diventa essenza non rimane, ma per diventare essenza ha bisogno di avere la Shebelet. Ed è questo quello che dicono i Chachmei Alexandria e Abiyosha ben Hanania, e la Kesha Rachamim deve chiedere pietà, deve chiedere misericordia da colui a cui la Torah appartiene.
Grazie.